Buon pomeriggio a tutti, siamo ormai nell'imminenza della veglia, della grande veglia pasquale, dove andremo ad ascoltare e sentiremo proclamare il Vangelo di Marco, il capitolo 16, dai versetti 1 fino all'8. E allora stiamo un po' su questo testo, proprio come riflessione e anche preparazione alla Pasqua. Marco dice così: passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo, ovviamente il corpo di Gesù. Allora, non era costume ungere i cadaveri di persone non importanti con aromi, ma queste tre donne, avendo la possibilità di farlo, vanno a comprare aromi per ungere il corpo di Gesù. Non gli offrono i loro aromi come aveva fatto la donna del profumo, la donna di Betania, segno della donazione di sé, ma loro li comprano, come Giuseppe d'Arimatea aveva comprato il lenzuolo. Cioè, gli aromi non significano il dono di se stesse, tantomeno servono per imbalsamare Gesù. È già stato imbalsamato prima con il profumo di nardo autentico offertogli dalla donna. Lo dice Gesù stesso: ella ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Ma con questa unzione dimostrano che, nonostante la sua morte, non hanno rinunciato alle false speranze messianiche che avevano riposto in lui. La loro religiosità è come la religiosità di molti cristiani, che è una venerazione pia e devota del caro istinto. Era buono, era bravo. In questa venerazione ci sprecano anche denari, tempo, animo, coraggio, tutto insomma. Però è perfettamente inutile, perché non lo trovano. Invece bisognava fare come la donna di Betania, la donna che ha dato tutto se stessa al vivente. Marco dice: e molto presto, il primo dei sabati, vengono al sepolcro essendosi levato il sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? E avendo guardato in su, vedono che era stata rotolata via la pietra. Era infatti grande molto. Il primo giorno della settimana, letteralmente sarebbe l'uno della settimana, allude probabilmente al primo giorno della creazione. Marco indica così l'inizio della nuova creazione, nella quale brilla la luce al levare del sole. La risurrezione di Gesù è l'inizio della creazione definitiva. La parola sepolcro è fondamentale. In greco si usa il termine nemeion, che è la stessa radice di memoria, la stessa radice di morte, la stessa radice di moira, che è la sorte. Cioè, noi tutti abbiamo una memoria comune, che è la morte, che ci tocca tutti, e l'uomo non può liberarsi da quella memoria. Tutto quello che facciamo, infatti, lo facciamo per evitare quello. Quindi l'abbiamo ben presente. L'istinto di autoconservazione è una costante memoria della morte. Noi abbiamo tutta la vita lì, perché pensiamo di arrivare lì, e difatti anche le donne vanno lì, perché sanno che lo trovano lì. E la grande sorpresa è che questa memoria è vuota. Non c'è più memoria di morte, ma c'è memoria di vita. E hanno il grande problema: chi ci rotolerà via la pietra del sepolcro? È il problema dell'uomo. Chi ci libera da questo peso che ci chiude? Le donne, che sono il grembo della vita, vanno lì al sepolcro, che è il grembo della madre terra, che ha tolto la vita. È molto grande, tanto grande, che tiene sotto tutta l'umanità. La pietra è ciò che separa la morte dalla vita. Dietro quella pietra noi vediamo dove saremo, e vediamo la nostra morte, il nostro destino, e viviamo in questa angoscia. Ma non basta star fuori. Devono entrare, e lì pensano di trovare dopo tre giorni un morto come tutti. Invece di un morto trovano un giovane, cioè la vita nuova. Invece che uno adagiato, trovano uno seduto alla destra. Alle destre, sarebbe il testo originale. È un modo di dire alle destre, per dire nella piena potenza di Dio. Non è che il sepolcro abbia destra o sinistra. Invece che nudo, è avvolto in una bianca veste, segno della vittoria. E infatti, dice Marco, ed esse, entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto alla destra, rivestito di una veste bianca, e furono spaventate. Letteralmente sarebbe rimasero completamente sconcertate. Le donne entrano. Non viene detto mai che sia il sepolcro di Gesù. È il sepolcro generico, quello di tutti, simbolo della morte fisica dell'uomo. Entrandovi si mettono in contatto con l'altra realtà. Hanno passato la frontiera che era la morte di Gesù e sono entrate nel terreno della nuova creazione. Come il sepolcro era quello di tutti, così la vittoria di Gesù sulla morte è il dono della vita per tutti. Marco dice un giovane, poi si è inteso un angelo, ma Marco non usa il termine angelo, che pur conosce per averlo già adoperato nel suo Vangelo, ma usa il termine neaniskos, uomo giovane. Il racconto di Marco conosce un altro giovane presente al momento dell'arresto di Gesù nell'orto degli ulivi. Questa figura è stata messa in relazione con quella che si trova dentro la tomba. Come il giovane che fugge nudo dopo l'arresto di Gesù indica il tempo del fallimento dei discepoli, così chi è presente al sepolcro, seduto, come chi ha ultimato un'azione o attende qualcosa, inaugura il tempo di un nuovo e inedito inizio. Ci sono tante chiavi interpretative della figura di questo giovane, ma forse a questo punto del racconto è più utile domandarsi quale sia il ruolo di questo giovane piuttosto che chiedersi chi sia. Consideriamo la sua posizione nel sepolcro, il suo abbigliamento. Sta seduto alla destra, più che lato del buon auspicio. Tale posizione richiama altri contesti del Vangelo, contrassegnati da uno spiccato significato messianico. Stare seduto alla destra allude alla frase del Salmo 110, nella quale Dio si rivolge al Messia dicendo «Siedi alla mia destra», e alle parole di Gesù di fronte al tribunale giudaico riferite al Figlio dell'uomo «E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza». I simboli descrivono la condizione divina di Gesù, il prototipo di uomo, il modello di pienezza umana, è il vincitore della morte. Il colore della veste indica la sua relazione con la sfera divina e la sua partecipazione alla vittoria celeste. Il colore dell'abito richiama Gesù trasfigurato, la cui veste viene descritta da Marco di un bianco soprannaturale. La reazione delle donne, sorprendentemente, non è di gioia. Dice Marco, ebbero paura, ma proprio di uno shock che le paralizza. In Marco ci sono 8 verbi diversi per esprimere lo stupore. Qui il verbo è percuotere, essere colpito, essere percosso. Non esprimono nessun'altra reazione, né a parole né con i gesti. Continua Marco. Egli allora dice a loro, non siate spaventate, letteralmente, non siate colpite da spavento. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove posero lui. Per toglierle dal loro shock e spiegare l'accaduto, il giovane rivolge loro la parola. Esprime a voce alta quello che esse intendevano fare, onorare Gesù che esse avevano visto come il Nazareno, il Messia davidico, quando all'inizio del Vangelo di Marco l'indemoniato della sinagoga dice «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E quindi loro intendono onorare questo Gesù e riaffermare la speranza di restaurazione di Israele che, come pensavano loro, egli aveva incarnato. Il verbo che usa «perché cercate», «cercare», che usa Marco nel suo Vangelo è sempre normalmente associato a contesti ambigui. Per esempio il verbo viene usato per indicare gli abitanti di Cafarno che cercano Gesù dopo quel giorno in cui ha guarito molti, oppure la ricerca dei suoi familiari, capitolo 3, quando arrivano da Nazareth a Cafarno e lo cercano perché non sono d'accordo con lui, oppure manifestano azioni tipiche dei suoi avversari che per esempio cercano un segno, oppure durante il processo quando cercano testimonianze contro di lui. Il giovane aggiunge, cercate il crocifisso, dal quale esse si erano tenute a distanza, dice Marco. Alcune donne osservavano da lontano. Ma il luogo dove l'avevano posto è vuoto. Devono rinunciare agli ideali di potere e accettare l'ideale proposto da Gesù, che include il dono di sé fino alla fine e non solo per il bene del popolo giudaico, ma dell'intera umanità. Continua il giovane: mandate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto. Il giovane dà loro un incarico per i discepoli. Di fatto, il giovane non incarica le donne di raccontare ciò che hanno visto nel sepolcro. I discepoli devono arrivare personalmente alla stessa esperienza, e questa non l'avranno in Gerusalemme, ma in Galilea, cioè solo se rinunciano ai loro ideali di un Messia di potere e di gloria per Israele e si accettano finalmente il segreto del regno, cioè l'amore di Dio che abbraccia ugualmente tutti gli uomini e le nazioni, amore che essi devono tradurre in servizio e dono di sé. Continua Marco: ed esse uscite fuggirono dal sepolcro, erano infatti tremanti e intimorite, e a nessuno nulla dissero, avevano paura infatti. Il versetto 8 appena letto documenta la sconcertante finale di Marco. Marco non ha ritegno nel documentare il fallimento di tutti nei confronti di Gesù. Dal punto di vista narrativo, il fallimento della missione delle donne, donne discepole, a questo punto ha almeno tre conseguenze negative. È inconciliabile con l'enfasi narrativa sul ruolo delle donne durante la passione. Scredita completamente lo stesso Gesù, disobbedito dalle stesse sue discepole, e infine rinnega l'intero racconto del Vangelo come buona notizia, così l'aveva chiamata Marco, lui per primo, vanificando tutta la narrazione fin qui fatta. Questo finale sconcertante ha talmente colpito i lettori delle prime comunità cristiane che si sono succedute nel tempo altre conclusioni, come aggiunte al testo, più ottimistiche, fino a che avevano visto in Gesù la vittima di un'ingiustizia, si apprestavano a onorare la memoria e a riaffermare i loro ideali, quando capiscono che proprio attraverso quella morte si è realizzato il progetto di Gesù, sentono paura e tremore. All'epoca in cui Marco scrive, il gruppo dei discepoli e Pietro non sono ancora usciti da Gerusalemme e continuano ad essere attaccati agli ideali giudaici. Non avendo rotto con il passato, non vivono pienamente il messaggio di Gesù, né possono annunciare al popolo giudaico il vero Messia e il suo messaggio di vita per l'intera umanità. Il cammino del messaggio, però, rimane aperto grazie ad altri seguaci di Gesù, rappresentati nel racconto della passione dalle figure di Simone di Cirene, dal centurione romano e dal numeroso gruppo di donne che hanno accompagnato Gesù fino a Gerusalemme. Quei seguaci sono stati presenti nel corso di tutto il Vangelo, dalla chiamata di Matteo in poi, e sono stati indicati in diversi modi e rappresentati da diverse figure. L'Evangelista, forse, è uno di loro. Un pensiero per oggi. Nel mattino di Pasqua, il giorno di Pasqua, ascolteremo il racconto non di Marco, ma di Giovanni, il capitolo 20, dove si parla di Maria Maddalena, una donna che diventa la prima a vedere il sepolcro aperto, la prima a vedere il risorto, la prima a parlare con lui e la prima a ricevere un mandato, una missione per i suoi discepoli. Proprio per tutto questo, già Ippolito di Roma, all'inizio del III secolo, affermava che Maria di Magdala era stata scelta come apostola degli apostoli. Ci sarebbe da chiedersi che ne è stato del suo ruolo e del suo mandato. La particolarità di questa discepola e l'importanza del suo contributo alla riflessione si trova proprio nella negazione della sua figura, che, poco considerata dai padri della Chiesa, in buona parte un po' misogini, viene completamente accantonata nella teologia occidentale, a partire da Papa Gregorio Magno, siamo al VI secolo, che la identifica con la peccatrice penitente del Vangelo di Luca, il capitolo 7. La Chiesa medievale la caricherà di elementi penitenziali, vedendo in lei la prostituta redenta da Cristo e quindi un modello di identificazione femminile, di pentimento e ravvedimento, non certo di missionaria intraprendente o teologa acuta. Il Messale cattolico, edito nel 1570 dopo il Concilio di Trento, la definisce infatti penitente come esempio del merito da guadagnare con mortificazioni e rinunce. Questo processo di adombramento, nato in una chiesa sempre più patriarcale, proprio nel suo tentativo di minimizzare la figura di Maria di Magdala, lascia intendere il peso che ebbe e il pericolo che poteva rappresentare per una gerarchia rigorosamente maschile, una donna discepola, missionaria e teologa. A noi offre uno spaccato di idee che possono confermare il ruolo particolare che il discepolato femminile ebbe nella comunità delle origini proprio per elaborare la certezza della risurrezione di Gesù. Quell'annuncio, ho visto il Signore, non glielo si può negare. E forse oggi, in modo ancora più urgente, abbiamo bisogno che Maria, che una donna, possa portarci questo annuncio, ho visto il Signore. Che il Signore vi benedica. Auguri cari, buona Pasqua a tutti.